punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per il nostro appuntamento dedicato alle news dalla provincia di Belluno e le più importanti dal resto della regione. Per questa edizione anche con due contributi esterni di Giuditta Bolzonello e Marco Di Bona. Andiamo a Cortina in apertura, dove si è tenuto il consiglio comunale. Molti gli argomenti, dalla piscina e naturalmente i lavori di ristrutturazione a un consuntivo fatto dal sindaco per quanto riguarda la stagione che si sta concludendo, fino ad arrivare alla situazione di positività al SARS-CoV-2 in conca. Sentiamo il servizio di Marco Di Bona.
Il progetto per rifare la piscina di Guarnier a Cortina ha superato l'ultimo passaggio in consiglio comunale. Votato dalla maggioranza con l'astensione della minoranza, è stato ratificato il decreto del commissario per il piano degli interventi dei mondiali di sci alpino 2021, nella parte che riguarda il recupero funzionale e la riqualificazione della piscina. Presto si andrà al progetto esecutivo per iniziare i lavori il prossimo anno con un importo di 12 milioni di euro, compresa la sistemazione della strada di accesso. Ci sono stati sicuramente dei ritardi, ha ammesso in consiglio il sindaco Gianpietro Ghedina, dovuti a pratiche amministrative, a passaggi urbanistici, non ultimo all'emergenza Covid-19. Il Consiglio ha istituito il vincolo su alcuni terreni messi a disposizione delle regole d'Ampezzo per compensare le aree che saranno usate per migliorare la pista di sci nordico alle Tre Cime e per costruire la nuova cabinovia da Son dei Prade a Bain de Dones. Al Consiglio ha presenziato il nuovo segretario comunale Giacomo D'Ancona, in servizio dal 3 agosto. In conclusione, le comunicazioni del sindaco Ghedina, che ha tratteggiato un consuntivo della stagione turistica che si sta avviando a conclusione, travagliata ma tutto sommato meno di quanto ci si aspettasse alla vigilia. In quanto alla pandemia Covid-19, a Cortina ora ci sono 9 casi, 8 nel focolaio dell'albergo Alaska, oltre a una persona di Cortina che ha contratto il virus, forse in ospedale.
E per rimanere in tema di positività al SARS-CoV-2, vediamo anche l'analisi degli ultimi tamponi. Nelle 24 ore di attività di laboratorio sono emerse 2 nuove positività. Si tratta di una donna già in quarantena in quanto contatto di un caso positivo e di un uomo sempre contatto di un caso già accertato. Continua intanto l'attività di contact tracing di tutte le persone positive segnalate fino a questo momento. Il Dipartimento di Prevenzione è stato impegnato anche nell'attività di tamponi di controllo a scopo precauzionale tra i contatti lavorativi di una persona positiva dipendente di una ditta di ristorazione operante nel territorio. La ditta ha documentato il rispetto di rigorose norme preventive, configurando un contesto di rischio molto contenuto. Purtuttavia sono state messe in atto da parte dell'ULS tutte le attività di sanità pubblica previste dai protocolli. Sono stati poi refertati i primi tamponi relativi agli ospiti e al personale di una struttura per anziani interessata da un piccolo focolaio extra lavorativo. È stato refertato circa l'80% dei tamponi eseguiti, tutti con esito totalmente negativo. Sono iniziati al drive-in di Caprile infine i tamponi rapidi su base volontaria al personale che sarà impegnato nei seggi elettorali. Sono state testate 15 persone, tutte negative. Il personale interessato può, ricordiamo, presentarsi con la tessera sanitaria e la documentazione che attesti l'impegno nel seggio elettorale nella giornata di venerdì senza prenotazione, nelle sessioni dedicate ai drive-in a Tai di Cadore, Piazzale Dolomiti dalle 9.30 alle 11, a Belluno, Ospedale San Martino dalle 13.30 alle 16 e a Feltre in Borgoruga dalle 13.30 alle 16. A San Vito di Cadore invece, dove il Consiglio Comunale ha formalizzato il salvataggio della società degli impianti Scotterra. Giuditta Bolzonello.
La società Impianti Scotter a San Vito di Cadore è salva. L'operazione aumento di capitale è andata a buon fine. La cifra raccolta con l'azionariato popolare sfiora i 300.000 euro e permette così di mettere in campo la prima parte del piano industriale per il suo rilancio. San Vito può tirare il fiato, diversamente sarebbe stata la fine. A convincere della bontà dell'operazione ci hanno pensato in questi mesi comune e società, che hanno organizzato più incontri per sensibilizzare residenti ed ospiti. Impossibile pensare allo stop della schiara. a dare spessore al salvataggio i 600.000 euro che il Comune mette in 3 annualità, ottemperando a quanto prevedono le nuove disposizioni sulle società partecipate. Con il 36% delle quote passa alla maggioranza relativa. Il resto delle società ora è nelle mani dei privati. La notizia è stata portata al Consiglio Comunale da Ludovico Delotto, vicepresidente della Scotter, che ha ricordato i passaggi degli ultimi anni difficilissimi, cominciati nel 2015 ad agosto con la grande frana. A scanso di equivoci, Delotto ha ricordato che quando a marzo è stata fissata la data di chiusura dell'aumento di capitale, il 15 settembre, non si poteva certo immaginare che ci sarebbe stato il voto alle porte, ma di mezzo ci si è messo il Covid e quindi ecco approvata l'operazione. Tutto questo significa che i lavori cominciano già con i primi di ottobre. Entro il 2024 saranno fatti interventi per 1.150.000 euro, perché oltre al potenziamento dell'innevamento artificiale va migliorata l'offerta, ha detto Delotto, perché ormai sono troppi anni che siamo fermi.
Ed ora una notizia che riguarderà sicuramente genitori e famiglie, arriva dall'ambito generale della Regione del Veneto e si riferisce alle modalità del rientro a scuola di ragazzi rimandati a casa perché con sintomi influenzali o semplicemente da raffreddamento, che attualmente sono un problema nazionale al quale non è ancora stata data una risposta. Per questo in Veneto, dice la Regione, ci stiamo confrontando con le organizzazioni professionali dei pediatri per cercare di chiarire i dubbi che tanti genitori stanno avendo, irrisolti dalle linee guida nazionali e tuttora in assenza di un preciso quadro di riferimento e della validazione del tampone rapido per il Covid-19. Lo ha riferito appunto l'assessore alla sanità del Veneto in relazione alle tante segnalazioni di genitori che vengono chiamati dalla scuola dei loro figli perché presentano qualche sintomo e invitati a portarli a casa, o che già si trovavano a casa ma non sanno come comportarsi per la gestione del rientro in classe. Cerchiamo di dare un aiuto alle famiglie, precisa l'esponente di Palazzo Balbi, nella consapevolezza che comunque tutto deve avvenire dal più profondo e nel più profondo rispetto delle necessità di salute pubblica, e stiamo valutando con i pediatri la possibilità di creare un'autocertificazione standard grazie alla quale i ragazzi possano rientrare a scuola con modalità chiare, celeri e sicure. Il documento che la Regione sta valutando con il mondo della pediatria consiste in una autocertificazione firmata dal genitore o dal titolare della responsabilità genitoriale, nel quale il firmatario dichiarerebbe di aver contattato il medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni rispetto alla terapia e al numero di giorni di assenza da scuola, specificando che il medico non ha ritenuto necessaria l'esecuzione del tampone. Al momento è un'ipotesi al vaglio e al confronto con i professionisti interessati, conclude l'assessore, e ritengo che una decisione comunque possa arrivare in tempi relativamente brevi. Buone notizie per il soccorso alpino anche per il 2020. Il soccorso alpino e speleologico Veneto del Corpo Nazionale avrà il sostegno della Regione Veneto, che su proposta dell'assessore alla sanità, di concerto con quello alla protezione civile e alle politiche per la montagna, ha stanziato 700.000 euro quale contributo annuale all'attività. Attuiamo con piacere e riconoscenza, sottolinea l'assessore, la convenzione triennale in atto con il soccorso alpino, che prevede un importo massimo di 700.000 euro l'anno. Abbiamo scelto di erogare il massimo perché il soccorso alpino, che opera nell'ambito del sistema di urgenza e emergenza SUEM 118, è uno dei pilastri della sicurezza del soccorso in montagna e di tutti gli ambienti ostili e impervi del territorio. Un episodio di cronaca segnalato dai carabinieri di Cortina d'Ampezzo, che hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 56 anni di Cortina, che nella tarda serata di mercoledì in località Fiammes è stato controllato a bordo di un'autocisterna e all'esame dell'alcotest è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,92 grammi per litro. Naturalmente la patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato ad un collega di lavoro.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla Regione del Veneto, e quindi le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Entriamo subito in regione. La giunta regionale ha deliberato l'approvazione di un bando da 2.180.000 euro di fondi da destinare al progetto di sostegno alle giovani imprese digitali venete per sviluppare servizi di intelligenza artificiale, destinati in particolare al settore manifatturiero. L'azione ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale specifiche per i settori del Made in Italy, quali arredo casa, meccanica, fashion, moda e agroalimentare. Beneficiarie saranno le micro, piccole e medie imprese giovani, ovvero formate in maggioranza numerica da soci o degli amministratori dipendenti, da personale under 35 iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese startup e PMI innovative. Ma cambiamo argomento, c'è una buona notizia per quanto riguarda la ricerca contro il cancro del pancreas. I ricercatori dell'Università di Verona hanno scoperto un nuovo biomarcatore per personalizzare la terapia con farmaci nanotecnologici. Il biomarcatore, chiamato IL8, quale fattore predittivo di risposta al nuovo farmaco, è stato individuato dal gruppo di ricerca diretto da Davide Melisi, oncologo della sezione di oncologia medica del Dipartimento di Medicina dell'Università di Verona. Voltiamo nuovamente pagina. Sono stato vittima di hackeraggio su WhatsApp e sul mio profilo Instagram. Lo denuncia il presidente del Veneto, Zaia, con un post sul proprio profilo. Ho ripristinato i social e il numero telefonico, aggiunge, ma al momento non riesco a ricevere messaggi. Conto di risolvere il problema al più presto. Ed è, torniamo anche alla notizia della persona, un anziano aggredito a Vicenza perché stava difendendo una ragazza dal suo aggressore. È ancora recluso nel carcere San Pio X di Vicenza il giovane di 25 anni che lunedì scorso aveva aggredito un anziano di 73 anni a pugni e calci in un parcheggio nella zona del mercato. L'udienza di convalida dell'arresto dovrebbe tenersi domani. L'anziano è stato ricoverato all'ospedale cittadino con una frattura dal femore e sospette lesioni al capo. L'aggressore è stato individuato dopo pochi minuti e arrestato con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. E ci spostiamo quindi all'Università Ca' Foscari, dove è stato nominato il primo rettore donna. Per la prima volta nella sua storia, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha eletto una donna come proprio rettore. Si tratta di Tiziana Lippiel, che diventa così il 23esimo rettore dell'Ateneo veneziano. Guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni e non sarà ulteriormente rieleggibile. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Torniamo a parlare di cinema e di Pier Francesco Savino e l'arte di creare stelle. Creare stelle, questa è la grande magia nel mestiere di attore, secondo Favino, che al Festival del Cinema di Venezia ha vinto il prestigioso riconoscimento che è la Coppa Volpi. Voltiamo pagina, ci occupiamo nuovamente di tempo. Sul Mediterraneo infatti aumenta la frequenza dei cicloni similtropicali, che il nostro mare risulta sempre più caldo, tanto da emulare il Golfo del Messico, noto come attivatore di potenti e distruttivi uragani. I cambiamenti climatici si fanno sempre più sentire anche sul Mediterraneo, quello che una volta era una rarità, ora si ripete con maggiore frequenza. Si formano anche sul Mediterraneo gli uragani, dove l'ingrediente principale è il calore proveniente dai primi strati del mare. Ma in questi giorni non scherzano nemmeno le temperature del Mar Ionio e del Mare di Sicilia, che sono attorno ai 27 gradi, cioè circa 3 gradi sopra la norma. Tale anomalia termica del mare ha favorito la nascita di Medicane, fusione dei termini inglesi mediterranea, hurricane. Ed infine torniamo a parlare di cinema, cinema abbinato alla musica. Paolo Conte, Via con me. Martedì 22 settembre ad Asti, in anteprima, il documentario. Dopo il recente passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato accolto con grande successo di pubblica e critica, verrà presentato in anteprima proprio ad Asti, città da cui tutto inizia, il documentario, diretto da Giorgio Verdelli.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area. Per venerdì tempo stabile, con sole o cielo per lo più sereno, salvo modesti cumuli durante le pomeriggio. Sabato al mattino da soleggiato a parzialmente soleggiato, per cielo in parte velato da sottili nebbie alte, non escluse locali nebbie nubi basse mattutine. La tendenza per domenica e lunedì, domenica 20 fino al primo pomeriggio, tempo soleggiato con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità. Non escluse effimere nebbie nubi basse mattutine in Valbella. Lunedì 21 al mattino residui tratti soleggiati sulle Dolomiti e nubi basse sul Prealpi, in seguito crescendo città. Lo zero termico, quindi la temperatura. Lo zero termico si posiziona per venerdì a 4.000 metri, resteremo su questa quota fino a sabato, scenderemo a 3.800 domenica, a 3.500 lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre ascoltabile anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 Dolomiti, scaricabile dai vari server, ed inoltre anche tramite il player presente sulla nostra pagina Facebook.
Punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.